La situazione delle case popolari a Villa Gordiani non è granché diversa da quella di, diciamo, di altri quartieri popolari della città. Prima annotazione, magari anche un po' geografica, le case popolari a Villa Gordiani sono dal lato di Viale della Venezia Giulia e sempre da quel lato, oltre la Serenissima, quasi verso la Collatina, ci sono altri lotti e poi ci sono almeno altri tre lotti su via Odevano Romano. E in questi lotti la maggior parte sono di proprietà del Comune di Roma, e mentre c'è una piccola parte chiamata Borgo Lancellotti che è di proprietà dell'ATER, e chiaramente al di là della differenza di ente proprietario le situazioni sono sostanzialmente simili. Primo fattore che noi abbiamo riscontrato in questi anni di attività è che ci sono centinaia di case occupate o comunque in cui vivono persone in una situazione che viene definita a livello di propaganda mainstream abusive, noi diciamo irregolari, ecco, di tutti i tipi, cioè ovvero appunto ci sono tanti occupanti, ci sono tante persone che sono in situazioni di morosità perché addirittura non riescono neanche a pagare l'affitto o si sono accumulati degli arretrati. E non abbiamo una statistica certa, definita di quante siano le case occupate, però possiamo tranquillamente dire che siano centinaia solo nel quartiere, tant'è che comunque il dato sulla città di Roma parla di 9.000 immobili occupati, quindi più o meno ci siamo. E oltre a questo, un po' lo sentivate anche dalle voci raccolte in piazza, un problema serio riguarda le manutenzioni e diciamo sono la situazione un po' più grave al Porco Lancellotti, alle case dell'Ater, e dove ci sta addirittura il pavimento di Sestama, nel senso di una zona dove giocano i ragazzini nei lotti, il pavimento è completamente dissestato, ma quello che dicevano le persone è assolutamente vero e non si ferma lì. E soprattutto nelle case del Comune di Roma le pulizie non vengono effettuate, sono le persone, gli abitanti stessi che devono occuparsi in maniera fondamentalmente autogestita e autofinanziata di pulire condomini, edifici, lotti, giardini eccetera. O questa è la situazione, senza entrare troppo nello specifico, però questa è la situazione generale, e appunto dicevo che è una situazione molto simile a quella degli altri quartieri di Roma.
In questa situazione, insomma, questo lo sgombero della settimana scorsa ci sembra, almeno anche da altre voci, poi non erano complete le interviste che sono state fatte, qualcuno ci diceva quella dell'altro giorno un po' la prima manifestazione vera, almeno questo ragazzo lo percepiva così, insomma, sul tema qua in quartiere, ed è importante, almeno questa era una voce che arrivava, ad esempio. Quindi quello che è successo la settimana scorsa insomma è un punto di svolta in qualche forma, c'è stata una presa di posizione forte del quartiere, insomma, raccontaci magari un po' su questo aspetto qui.
Sì. Un altro dato che mi stavo dimenticando è che ci sono decine di alloggi vuoti comunque in quartiere, non assegnati, ed è questo chiaramente che provoca anche poi la quantità elevata di occupazioni, perché se ci sono delle case che non vengono assegnate, famiglie, ragazzi, giovani eccetera, che invece hanno bisogno di una casa, fondamentalmente si ritrovano ad abitare dentro quelle case che non vengono assegnate. In quartiere io devo dire che sì, quella di venerdì si può definire la prima vera manifestazione, ma non è neanche un quartiere che in questi anni ha dormito. Per esempio, prima ancora che nascesse il comitato di lotta, in maniera del tutto auto-organizzata, gli abitanti, soprattutto del Borgo Lancellotti, avevano bloccato le strade del quartiere, questo parliamo di 3 anni fa, perché a novembre inoltrato ancora non erano stati accesi i riscaldamenti nei lotti. E lì erano scese centinaia di persone in piazza e grazie a quella mobilitazione istintiva di pancia avevano ottenuto chiaramente delle risposte dall'ente proprietario. In questi anni la mobilitazione del comitato di lotta e anche delle altre persone che si sono impegnate è stata un po' a fasi alterne, perché comunque stiamo parlando di un quartiere che per la maggior parte ha un'età media molto alta, e quindi chiaramente le persone anziane, nonostante siano quelle che comunque dimostrano più rigidità, ecco, rispetto alla situazione imposta dal padronato, dai palazzinari, dagli enti proprietari, comunque non hanno molta facilità a mobilitarsi. Inoltre, mettiamoci anche che un quartiere proletario, la maggior parte delle persone lavorano, quando avvengono gli sgombri o anche solo per fare una mobilitazione costante è molto più difficile, perché sono quasi tutte persone che lavorano fuori quartiere o veramente in zone lontane, e questo chiaramente diminuisce le possibilità di mobilitazione. Infatti ce ne sono già stati con una resistenza opposta anche molto più elevata di quella di giovedì scorso. Giovedì di fatto non è stata opposta alcuna resistenza, lo spazio era di fatto già avvenuto.
Purtroppo
era già avvenuto, perché chiaramente, ecco, questa è una cosa che ci troviamo spesso a specificare a tante persone che non vivono, non conoscono la situazione delle case popolari. Rispetto agli sfratti per morosità o per finita locazione da casa privata, sullo sgombero della casa popolare non si può sapere prima la data di accesso dell'ufficiale giudiziario, quindi tu è capace che oggi o domani ti svegli che questa task force dei vigili sta buttando fuori di casa una persona e devi correre là. E la risposta comunque da parte delle persone del comitato è sempre stata, in questi 2-3 anni, molto forte, nel senso che le persone si sono sempre riversate. In alcuni casi si è riuscito, gli abitanti del quartiere sono riusciti effettivamente a bloccare questi sgomberi, con una differenza: si riescono a bloccare gli sgomberi che passano direttamente dal comune. Quelli invece per cui arriva l'imposizione del magistrato è molto più difficile, perché c'è un impuntarsi sia dei vigili urbani che della polizia stessa molto più duro rispetto a uno sgombero deciso dal comune. Chiaramente in questi anni si è provato a fare resistenza agli sfratti, si è provato a fare controinformazione, soprattutto quando uscì il decreto Lupi sulla vendita del patrimonio pubblico, però diciamo c'è stata un po' di difficoltà a mantenere sia una costanza sia una crescita graduale. Le giornate di giovedì e venerdì invece crediamo possano aver dato un'accelerata, anche perché spesso si è andato a fasi alterne anche per un motivo: nel momento in cui c'era il rischio o il sentore che arrivassero sgomberi, si faceva una sgombra, chiaramente si mobilitavano molte più persone. In fasi di bassa chiaramente era molto più difficile anche solo mantenere numeri alti in un'assemblea o un'attività costante. Ora crediamo che dopo queste giornate di giovedì e venerdì si possa avanzare. Io da qui voglio arrivare anche alle possibili soluzioni.
Infatti quello ti volevo chiedere. Quello ti volevo chiedere appunto, da un lato, per chi insomma è attivo all'interno di un comitato in un quartiere, appunto, dove appunto le stesse persone che ricevono queste lettere o che sanno di poter essere sgomberate, appunto, tentano di organizzarsi, appunto, da un lato, dire tramite la radio, insomma, alle stesse persone ci possono ascoltare che potrebbero aver ricevuto una lettera e sono in questa situazione, come è possibile organizzarsi o qual è la vostra esperienza? E poi, da un altro lato, dentro questa lotta, se avete trovato una vostra possibile soluzione a questo problema che volete proporre o che volete insomma ottenere in qualche modo.
Sì, allora la prima precisazione che voglio fare è che non sono proposte o soluzioni che fanno una trasformazione radicale della società come tutti noi militanti vorremmo. Sono soluzioni che però andrebbero a modificare e migliorare enormemente la situazione per tante famiglie oggi che vivono già in una casa popolare o che non ce l'hanno. Quindi sarebbe un po', tra virgolette, a sistemare questo sistema, che comunque si parla di emergenza abitativa, ma in realtà è una situazione cronica che va avanti dagli anni 50 da sempre, non si può più parlare di emergenza. Chiaramente il primo punto necessario è quello di riuscire a ottenere un blocco degli sfratti e degli sgomberi su tutta la città di Roma. È una cosa complessa, si sono fatti dei passi avanti negli ultimi anni con richieste formali da alcuni municipi della città inoltrate al comune, agli enti proprietari, però non hanno smosso perché da un lato il Dipartimento delle Politiche Abitative continua a comandarsela un soggetto che è Barletta, che si dice anche molti agganci con Casa Pound e Forza Nuova, ed è lui stesso che firma gli sgomberi. L'altro anno facemmo un incontro con si suppone gli assessori dell'amministrazione comunale, in realtà ci mandarono i tecnici piuttosto che gli assessori stessi, ed è un teatrino ridicolo, perché loro stessi dicevano: noi non possiamo fare niente perché il direttore delle politiche abitative ce le impedisce. Siamo alla follia quando si parla di incompetenza di 5 Stelle, stiamo parlando anche di questi livelli. Però a un certo punto, con la nomina di Rosalba Castiglione assessore alla casa, diventa un po' e anche falso, ecco, questa cosa che dicono di incompetenza e che non ci riescono, perché chiaramente la linea tracciata è quella di effettuare poco a poco centinaia di sgombri. Dicono i vigili urbani che è stata sposta, che è stata predisposta appunto per gli sgomberi, che la Raggi abbia chiesto almeno uno o due sgomberi a settimana. Cioè, questa è l'intensità con cui vorrebbero procedere. Faccio notare una cosa: esiste una task force composta di due gruppi che si dividono nelle zone di Roma su cui andare a operare gli sgomberi, non esiste però una task force cittadina per andare a vedere quali sono le situazioni delle strutturali, degli edifici, dei lotti, o di comprendere quelle che sono le persone in difficoltà che avrebbero bisogno magari di una sanatoria. Ecco, queste cose invece, quelle per veramente essere vicine alle persone, mancano. Su resistere agli sfratti è molto difficile, di sicuro se qualcuno ascolta, vive in una casa popolare, ha un problema di questo tipo, il consiglio che diamo, anche vedendo l'esperienza del quartiere, è di prestare molta attenzione alle carte che arrivano dal municipio o dai tribunali e non lasciarle passare come se niente fosse. Noi abbiamo riscontrato molti casi in cui le persone strappavano proprio queste notifiche e diventava molto difficile anche per gli avvocati stessi intervenire facendo una causa, un ricorso. Poi chiaramente di fatto c'è che si suonano alle 8-9 di mattina, magari le persone, anche che essendo abusive lo sanno, non si aspettano lo sgombero, ti ritrovi che apri la porta e ci sono entrati a casa i vigili e lo sfratto è già quello che è fatto. E comunque, come dicevo, noi i punti rivendicativi che abbiamo trovato in questi anni sono fondamentalmente 5, se non vado errato, poi posso spiegarvi con la matematica, però il primo è quello che dicevo, cioè un blocco degli sfratti e degli sgomberi su tutta la città, e da questo punto di vista chiaramente su tutti questi punti l'intervento non può essere fatto da un comitato di quartiere, un comitato di lotta di Villa Gordiani, ma dovrebbe essere strutturato a livello cittadino con una forza e una mobilitazione a partire anche dagli altri quartieri. Questo è il primo punto, perché come diciamo da tanto tempo non si può fare nessun tipo di trattativa in uno stato di guerra costante. Loro sono lo Stato, noi siamo delle semplici persone, se proviamo a difenderci ci mandano in galera, diciamo, quindi è un po' in disequilibrio la situazione. Il primo punto è questo, il secondo è effettuare una sanatoria. La sanatoria deve essere stabilita per legge regionale. Non avviene sulla regione Lazio, comunque nella città di Roma, una sanatoria da più di 10 anni, e questo fa sì che ci siano 9.000 persone occupanti, e l'anno scorso tramite delle mobilitazioni fatte da vari comitati di quartiere della città si è aggiunti vicini all'approvazione di una sanatoria, nella campagna elettorale ci devono essere le elezioni regionali, poi non se ne è fatto più niente. Da questo però bisogna ripartire, perché è l'unico modo per regolarizzare una situazione e rilanciare anche contro il piano legalitario propagandistico sia dei 5 Stelle ma anche del PD prima, perché non è che è cambiata molto la situazione. E ovvero, quando loro dicono bisogna contrastare l'abusivismo, l'irregolarità, noi diciamo saniamo queste irregolarità, poi ci sono scomparse la situazione illegale per tutti quanti. Anche perché stiamo parlando nella stragrande maggioranza dei casi di persone che vivono nelle case da anni o decine di anni e non possono permettersi un'altra sistemazione, sono state magari per anni e anni in graduatoria di casa popolare e non l'hanno mai ottenuta, questa è la situazione. E poi vogliamo anche, cioè quello su cui cerchiamo di muoverci e abbiamo già iniziato a cercare a muoverci negli ultimi mesi, è riguardo alle manutenzioni. Chiaramente qui poi vanno di fatto le distinzioni, un conto è la Comune di Roma, un conto è l'ADE, bisogna andare direttamente dagli enti proprietari, però le manutenzioni devono essere fatte. Qui anche ci scontriamo con un problema propagandistico, si dice che ci sono i debiti, ci sono buchi di bilancio, ci sono milioni e milioni di euro di debiti, qua il problema è chi l'ha fatto questi debiti, perché le persone che vivono nelle case popolari hanno sempre pagato gli oneri accessori. Quelli che sono occupanti, oltre all'affitto, pagano anche l'indennità d'occupazione, cioè pagano molto di più dei regolari assegnatari. Quindi qua questi soldi sono scomparsi da qualche parte, è falso quello che raccontano, che i buchi di bilancio sono creati dall'abusivismo, dalle occupazioni. È veramente falso. Cioè, dovremmo proprio andare a guardare i bilanci e renderli pubblici. Per cui ecco, è questo un altro punto su cui bisogna lottare, perché si facciano le manutenzioni, perché molte case cadono a pezzi, molte. Ci sono persone che vivono con delle crepe gigantesche nei muri dentro casa da anni, poi incrociamo le dita, facciamo tutti gli sperduri possibili e immaginabili, però se ci fosse un terremoto un po' più forte vicino a Roma, temiamo che le case possano non reggere, anche perché la maggior parte sono state costruite tra gli anni 50 e 60 e non è che siano state il meglio dell'architettura e dell'ingegneria edilizia. E poi questo andrebbe a risolvere la situazione per quelli che già vivono oggi nelle case popolari. Poi bisogna pensare a tutti quelli che non hanno una casa popolare, sono 10.000 persone o nuclei in lista d'attesa in graduatoria per ottenere la casa popolare da tanti anni. E per queste persone qual è può essere la soluzione? Prima di tutto assegnare quelli che sono gli alloggi vuoti. L'Unione degli Inquilini qualche tempo fa denunciava la presenza di almeno 409 alloggi vuoti certificati. Quindi bisognerebbe cominciare prima di tutto da quelli e non dagli sgomberi. Secondo, poi, noi quella che è la rivendicazione un po' chiaramente avveniristica, ecco, la mettere così, che facciamo è che ci siano le requisizioni delle case dei palazzinari. Ovviamente non le case di chi magari ha la seconda casa, al massimo la terza casa, parliamo di grandi proprietà, di chi ha almeno 4 case di proprietà, che vengano requisite, anzi io non darei neanche una lira, non darei neanche un indennizzo, vengano requisite e siano sottoposte edilizia popolare. Come? Tramite i soldi che sono stati stanziati dalla delibera regionale, sono 250 milioni di euro e il comune continua a non utilizzare. Questi sono i vari punti rivendicativi attorno a cui noi abbiamo cercato di organizzare il comitato. Poi è difficile per noi tradurli nella pratica perché, ripeto, un comitato di quartiere può dire queste cose dal suo piccolo, può smuovere qualcosa, ma non può andare a decretire realmente una situazione così generale se non si muovono gli altri quartieri e se non si, diciamo, programma in maniera collettiva e comune tutto questo.
Speriamo intanto che, insomma, questa ora stia ascoltando un po' di persone di altri quartieri, stiano ascoltando la radio e magari, insomma, si inizia a raccogliere un po' questo appello. Niente, non so, io hai dato tantissime informazioni che penso sono veramente un sacco utili, perché oggi su questo tema, come su tanti altri, c'è un livello di mala informazione gigantesco. Appunto, la questione abitativa è sui giornali, sulla cronaca di Roma una volta a settimana se non di più, ma quello che si fa appunto è soltanto, qua c'è ad esempio un'intervista del presidente dell'associazione costruttori edili romani ad esempio, ma non si parla di Villa Gordiani, ma non c'è una voce da Villa Gordiani, per fare un esempio. E questo, vabbè, non ci stupiamo che il Corriere della Sera faccia informazioni così, ma per questo, insomma, era importante anche a distanza di qualche giorno provare a fare un ragionamento un po' più quando si era raffreddata la situazione su quello che era successo a Villa Gordiani, perché appunto poi non è un problema dello sgombero di quel giorno, ma a parte sono lotte che vanno avanti da anni, ma ci sono questioni che o appunto ci si mette a organizzare delle lotte tutti i giorni e cercando appunto anche di allargare il fronte, come dicevi te, o sarà complicato contrastare quello che è appunto un'idea di città che purtroppo impongono da decine di anni, appunto dove la paghiamo sempre noi, insomma. E io non so se hai altro da aggiungere. Noi poi, dicevo, ci sarà la voce dalla piazza del Quarticciolo e poi sentiremo anche i compagni dei movimenti per il diritto all'abitare che stanno subendo appunto da un altro lato l'attacco delle politiche del governo con gli sgomberi invece degli stabili occupati, e che stanno anche indicendo delle mobilitazioni, e quindi magari, insomma, può essere anche un momento per mettersi in comunicazione, non so, tra varie realtà. Quindi non so se tu hai altro da aggiungere.
Solo un punto che non è che mi dimenticavo, ma io tendo a mettere un po' su un piano secondario. E sono mesi e anni che viviamo in una situazione comunque di campagna propagandistica costante sul tema della casa, sia popolare che non in generale, come dicevi te, sulle occupazioni abitative. Ed è una campagna che effettivamente è distruttiva, perché porta a generare anche nelle persone che vivono, le persone stesse che vivono nelle case popolari, o anche persone delle fasce, delle classi subalterne, a generare un discorso che chiaramente va contro le persone che sono in necessità e che per necessità si ritrovano ad occupare una casa popolare. E faccio riferimento principalmente al discorso, ecco, quello dei redditi alti o di persone che non avrebbero diritto legittimo ad ottenere una casa popolare perché stanno fuori col reddito, hanno altre case di proprietà. Ecco, su questo bisogna fare molta attenzione. Per esempio Swanna, che è stata sgomberata giovedì, è uscito fuori non si sa da dove, non si sa perché, che lei avesse due case di proprietà in un'altra città. Questa cosa prima di tutto è folle. Secondo poi il ragionamento che facevo prima, ovvero di programmazione congiunta dai comitati di lotta, comitati di quartiere, di tutti i quartieri popolari, servirebbe e sarebbe necessario anche provare a incidere con una voce unica sulla città, di modo da anche rompere questo discorso propagandistico che comunque noi anche nei quartieri dobbiamo comunque contrastare. E l'ultima cosa che volevo dire a proposito sempre di discorsi propagandistici, noi quando abbiamo cominciato col comitato di lotta di La Guardiani avevamo delle difficoltà, perché spesso parlavamo di problemi concreti vissuti da tutti quanti e le persone si concentravano sempre su le case agli immigrati, le case agli zingari, diciamo questi discorsi molto irrazionali e stupidi. E dobbiamo dire che con un lavoro quotidiano, assemblea per assemblea, queste cose sono quasi del tutto scomparse, quantomeno dal comitato, non chiaramente da tutto il quartiere, perché non siamo riusciti ad arrivare a tutto il quartiere, però noi abbiamo, non so se abbiamo trovato una chiave, però sicuramente è un elemento che, su cui noi abbiamo ragionato, che tramite il lavoro sui problemi specifici, concreti, vissuti da tutti e su un linguaggio molto semplice, senza additare di razzismo le persone che vivono nei quartieri popolari, hanno dismesso quel discorso pubblico dominante che gli viene trasmesso dalla televisione e dai giornali. Quindi questo è un altro elemento che volevo porre, perché chiaramente la lotta sulla casa popolare o la lotta sulla casa nei quartieri popolari di Roma ci serve anche per questo.